Avete sentito questa brillante introduzione del Micolo Monaco, ma a questo punto io credo che dovremmo cercare tutti insieme, quindi con la vostra partecipazione, di cercare di rispondere a alcuni quesiti. Primo, che cos'è la Costituzione? No, perché qui vi hanno detto la Costituzione, la Costituzione, la Costituzione, però se io chiedessi a voi ma che cos'è la Costituzione, credo che difficilmente qualcuno mi darebbe una risposta in due battute. E quando si comincia a divagare, cioè forse, ma sì, vediamo, vuol dire che non si ha proprio cognizione chiara del problema. Quindi che cos'è la Costituzione? E in particolare che cos'è la nostra Costituzione? Poi dobbiamo vedere, cercare di capire tutti insieme, perché oggi si parla di cambiare la Costituzione? Quindi dobbiamo capire come la Costituzione incide sulla vita di tutti noi, di tutti voi. Questo è fondamentale, perché altrimenti, ragazzi, sarebbe una di quelle noiosissime cose, discussioni che se sentite in televisione, pam, saggiamente cambiate, no? Perché insomma il tempo è prezioso, pure la vita è interessante e bella, scocciarci con cose inutili francamente da evitare. E allora capiamo a che cosa serve questa benedetta Costituzione e poi quale può essere la prospettiva di cambiamento. Io dirò poche cose, però sarebbe carino che voi poi, appunto, a seguito di queste prime introduzioni, poi prendete la parola e facciamo un dialogo più costruttivo. Allora, che cos'è la Costituzione? Rispondo così. La Costituzione fondamentalmente è tre cose. Primo, è la struttura fondamentale di un sistema politico che stabilisce il modo come si decide e il modo come sono definiti i rapporti con le società e le singole persone. Vedete, in questo senso, in ogni epoca storica, molto prima di quelle scene che avete visto, in tutte le società che voi avete studiato, non so se con piacere o con un po' più di noia, sui vostri libri di storia, i greci, i romani, le società poi del medievali, le società rinascimentali, tutte le società hanno una costituzione, la loro struttura fondamentale. Lo sapete un giurista che cosa ha detto? Ogni società ha una costituzione, così come ogni animale vertebrato ha una colonna vertebrale. Pensate un po' alla colonna vertebrale. Per reggersi in piedi, boom, e non cadere di lato, ci vuole la colonna vertebrale. E quello c'è in ogni società, anche in una piccola, persino nella vostra famiglia. Perché quando andate a casa, ci sono tante regole non scritte che grosso modo si devono rispettare. Non dico sempre, però quando non si rispettano tante volte scatta anche qualche misura sanzionatoria, almeno ai miei tempi di più, oggi un po' di meno. Per esempio, quando si va a tavola, a che ora si ritorna, se io cambio città, mi devo trasferire, non è che si fa così, ma è un processo decisionale più lungo, altro è decidere e se appunto dobbiamo mangiare alle 2 o alle 2 e mezzo, altro è decidere se dobbiamo spostarci da Palermo a Milano. Vedete, ci sarà un processo decisionale più laborioso, se ne parlerà, si discuterà. Vedete, anche una società elementare come la famiglia ha le sue regole, regole non scritte. E nelle società dell'antichità, pensate ai greci, ai romani, c'era una costituzione, la costituzione però era un po' un dato di fatto, delle regole date dal costume, come dicono, dalla consuetudine. Però ogni struttura ha una costituzione. Anche noi, una costituzione che chiamiamo una costituzione materiale, sostanziale. E anche oggi, al di là dei documenti formali, noi abbiamo delle regole che stabiliscono come si decide, come appunto i cittadini si comportano nei confronti dello Stato e così via. Però la Costituzione è anche un'altra cosa, che è nata soprattutto a partire dal Settecento, con le grandi rivoluzioni liberali, e continuata poi a lungo fino al Novecento, in quelle scene che avete visto, e cioè la Costituzione è anche un manifesto politico. Nei momenti di grande trasformazione politica, economico, sociale, quando tutto è in crisi, e talora la crisi è data dalla guerra, l'avete visto quelle scene tremende, l'Italia che esce dalla Seconda Guerra Mondiale, affamata, vinta, eppure deve ricostruire in un ordine mondiale nuovo, ecco, in questi momenti si sente il bisogno di stabilire come usciamo dalle macerie. No, in una situazione sgretolata dobbiamo ricreare un nuovo ordine, dobbiamo stabilire come tante persone riescono a stare insieme. E badate bene a questo che vi dico. Sembra una cosa banale, ma noi viviamo in un mondo in cui siamo, in un paese, in una città in cui siamo tanti. Ognuno la pensa in modo diverso, no? Ed è giusto, grazie a Dio, che ognuno può pensarla in modo diverso. Però dobbiamo stabilire delle regole per convivere pacificamente. In altre parole, se ci troviamo alle 11 di sera e dobbiamo uscire, non è che uno vuole andare in un pub, un altro vuole andare a fare la passeggiata a Mondello e un altro ancora appunto vuole andare a casa di un'amica, non è che ogni volta dobbiamo scazzottare, arrabbiarci, no? Dir parolacce, prenderci a botte per decidere. Se non altro perché sarebbe molto stressante, vi immaginate ogni volta. Per cui qualsiasi società, anche una società di amici, deve avere delle regole di coesistenza pacifica, come stare insieme. Ma capite bene che se parliamo non della comitiva degli amici, ma parliamo al contrario di una società più larga, com'è lo Stato, com'è l'Italia, dove ci sono interessi diversi, pensate all'interesse di chi è operaio e all'interesse di chi è all'impresa, all'interesse di chi vuole il mare pulito e l'interesse di chi invece vuole fare una fabbrica e perché magari vuole un lavoro. Pensate all'interesse appunto di chi ama la realizzazione, la possibilità, no, di passeggiare all'aria aperta in luoghi privi di totalmente di inquinamento e l'interesse ancora di chi magari vuole svolgere delle attività produttive, a chi ha una religione e chi ha un'altra religione, a chi crede in un Dio e a chi non crede in nulla. Vedete, ci sono tante differenze che vanno messe insieme pacificamente. Ed è questa una funzione della Costituzione, realizzare un ordine di vita sociale pacifico. Vi ricordate, ci ritorneremo più avanti, quando nel nostro documentario si parlava di dialogo, no? Abituare a dialogare, e vedremo che questo è molto importante, per stare insieme pacificamente. E allora, quando ci si trova in queste situazioni, no? Si è rotto l'ordine politico-sociale precedente perché c'è stata una guerra, una situazione, una grande crisi economica, e quelle regole, quella colonna vertebrale, vi ricordate, è molto indebolita, no? E pensate come qualcuno che ha avuto un grave incidente alla colonna vertebrale un po' traballante. Allora bisogna ricostituire una colonna vertebrale. E come si fa? Dando un manifesto politico, stabilendo dei principi per iscritto su cui siamo d'accordo. Noi vogliamo coesistere pacificamente, vivere e ognuno realizzare la propria ambizione alla felicità sulla base di alcuni principi comuni e condivisi. E vedete, la Costituzione in questo modo è un manifesto politico. Nel vostro documentario si citava un grande uomo italiano, un grande giurista, un grande studioso, membro dell'Assemblea Costituente, Calamandrei, che diceva la Costituzione è una rivoluzione promessa. Vedete, una cosa da fare. È un manifesto che ci dice noi vogliamo costruire una società che abbia queste caratteristiche, è una rivoluzione da realizzare col tempo. Non è quindi, come in quel primo caso della colonna vertebrale, un dato di fatto, è un progetto di società, è un progetto del vivere insieme che dovrà realizzarsi nel corso del tempo. E questa in larga misura era la Costituzione. La Costituzione italiana nasce, come abbiamo visto, dalla rovine della Seconda Guerra Mondiale, dalle rovine del fascismo, e vuole, e degli uomini di buona volontà si mettono insieme, come è avvenuto per tutte le Costituzioni. Pensate alla Costituzione degli Stati Uniti d'America che viene fatta alla fine del Settecento, dopo la guerra civile americana, ve li ricordate, no? Quelli che erano vestiti di blu, no? I nordisti, in qualche film vecchio l'avrete pure visto, e i sudisti che si sparavano. E c'è stato un tempo fa, qualche anno fa, un film bellissimo proprio su Lincoln, sul presidente degli Stati Uniti che conduce appunto vittoriosamente questa guerra. Ebbene, lì però poi bisogna ricostituire. E allora si fa questo manifesto di un ordine nuovo che vuole ricreare le condizioni dello stare insieme, pacificamente. E quella è la Costituzione italiana. La Costituzione italiana fa questo basandosi su alcune cose importanti. che sono, badate, per voi oggi delle acquisizioni comuni, ma che non lo erano allora, la dignità umana, il fatto che ogni essere è portatore di un insieme di diritti che può far valere sia nei confronti degli altri, sia nei confronti dello Stato. Ma c'è anche, insieme ai diritti, tutto un catalogo di doveri, che sono i doveri che ognuno di noi ha nei confronti della società e nei confronti degli altri, senza i quali non c'è quell'ordine pacifico, il dovere di pagare le tasse, per esempio, no? Il dovere per chi ha un ufficio pubblico di essere fedele all'ufficio, al paese, allo Stato, appunto, che serve. Il dovere di solidarietà, quindi di venire incontro a chi ha di meno, a chi ha più sofferenze. Vedete che si crea quindi una Costituzione nuova che ha questo punto centrale, no? Un fascio di diritti, un fascio di doveri che riguardano non soltanto i singoli, ma anche i gruppi. E lì vengo a un altro aspetto. È un terzo significato di Costituzione, e mi fermo. Vi ricordate, ho detto, la Costituzione è una struttura, vi ho fatto l'immagine dell'animale vertebrato che è la colonna vertebrale, tutti i paesi hanno una Costituzione, tutte le società hanno una Costituzione, la famiglia ha una Costituzione. Vi ho detto che però la Costituzione è anche qualche cosa che va oltre questo atto di fatto, è un manifesto politico e dovete vedere la Costituzione italiana in questo senso, come manifesto che vuole stabilire i nuovi principi di una convivenza dopo che c'è stata una rottura traumatica, dove si deve ricominciare. Ma la Costituzione è anche una terza cosa, è un documento giuridico ed è questa la grande novità della Costituzione italiana che entra in vigore il 1 gennaio del 1948. Documento giuridico significa che ci sono dei diritti che noi abbiamo e anche dei doveri, perché le due cose vanno di pari passo, diritti e doveri, non ci sono solo diritti, ogni diritto ha appunto come altra faccia un dovere. Dicevo, queste cose lì non sono delle mere affermazioni dei politici, delle chiacchiere, delle affermazioni, dei bla bla. Sono al contrario degli strumenti che noi possiamo utilizzare concretamente davanti al giudice. Se io ho la libertà di manifestare il mio pensiero, questa libertà non può essere limitata dal potere politico. Il Parlamento non può fare una legge e mi mette un bavaglio. Se io ho la libertà di circolare, cosa che a voi sembra scontata ma che un tempo non l'era, liberamente, non è pensabile che questa libertà mi sia per una qualsiasi legge limitata. Perché? Perché la Costituzione, badate bene che questo è stato ai tempi rivoluzionario, la Costituzione ci dà dei diritti che non possono essere cancellati da nessuna legge del Parlamento. Cioè, in altre parole, il Parlamento è sottoposto a questa legge suprema che è la Costituzione, che è quindi un documento giuridico. Sapete, nell'Ottocento, per dire qual era il ruolo del Parlamento, per far valere, descrivere l'onnipotenza del Parlamento, un grande studioso, uomo d'affari, uomo poliedrico inglese, Walter Bagehot, scriveva: il Parlamento inglese può fare tutto, può fare tutto fuorché mutare un uomo in una donna. Erano altri tempi, però si voleva dire che il Parlamento è onnipotente, può fare tutto salvo quello che in natura è impossibile a fare. Ecco allora che vedete la differenza rispetto a quella Costituzione repubblicana. La Costituzione repubblicana invece ci dice che ci sono dei diritti attribuiti a tutti noi e dei principi della convivenza che non possono essere pregiudicati, lesi, violati, modificati da una legge del Parlamento. E c'è un giudice, che è la Corte Costituzionale, che potrà annullare le leggi qualora vanno contro questi principi. E perché un documento giuridico con questo valore? E perché c'è la Corte Costituzionale? Per quella ragione che vi avevo detto all'inizio, realizzare la convivenza pacifica. E per realizzare la convivenza pacifica, ciascuno di noi deve essere garantito che i suoi diritti non saranno toccati a causa del capriccio di chi in quel momento ha il potere. In altre parole, se siamo più soggetti che dobbiamo, ribadisco, coesistere pacificamente, non potrà avvenire che chi prende il sopravvento, perché per esempio vince le elezioni, faccia delle leggi per far fuori tutti i nemici, no? O io, anche se la penso diversamente da te, ho delle garanzie che mi consentono di continuare a essere diverso da te, a pensarla liberamente, a diversamente, a comportarmi diversamente, e so che tu, anche se in quel momento ho il potere politico, non potrai impedirmelo, perché non c'è legge che potrà calpestare appunto i miei diritti. Vedete la grandezza di quella Costituzione e il modo come appunto si realizza una coesistenza pacifica. Altri 3 minuti e mi fermo e do la parola a voi però per poi continuare. E allora, questa è la forza della Costituzione, però capite bene che in qualsiasi società bisogna decidere, no? Perché c'è un dato, che è il dato della garanzia dei diritti, ma le decisioni vanno prese. Vanno prese quando uscite in comitiva, andiamo al pub lì o ce ne andiamo a Mondello. Alla fine possiamo stare, so che avviene, sempre a bivaccare in un posto nell'indecisione se andare a nord o a sud. Alla fine una decisione va presa. Così come va presa una decisione in famiglia, dobbiamo trasferirci o non dobbiamo trasferirci? Dobbiamo cambiare casa, dobbiamo rifare il bagno di casa, dobbiamo modificare l'arredamento di una stanza. Si può discutere, ma non si può morire discutendo, alla fine una decisione va presa. E vedete che quello è l'altro aspetto importantissimo delle Costituzioni, perché delineano quello che si chiama un meccanismo di governo, un modo come milioni di persone possono prendere una decisione. Perché guardate bene che noi oggi viviamo in un mondo molto complicato, dove decidere richiede una grande quantità di informazioni, e si devono prendere decisioni complicate perché è complicata l'economia, la tecnologia. Pensate alla crisi economica che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. È una crisi che si inserisce in rapporti mondiali molto complicati, e decidere però si deve, altrimenti se non si decide si affonda, no? Non è pensabile che in un mondo dove tutto si evolve rapidamente noi stiamo fermi. E lì è l'altro aspetto della Costituzione, creare un meccanismo decisionale che permette di assumere delle decisioni che riguardano tutti e che da noi siano rispettate, cioè delle decisioni che siano, come si dice in gergo della scienza politica, legittime. Lì i costituenti, e chiudo, avevano previsto una cosa, i partiti politici. Cioè l'architrave del processo decisionale era data dai partiti politici, perché è quello del PC di cui lui parlava, ma anche la DC, e ripeto, non è il personal computer, è il Partito Comunista, e la DC non era Washington DC, ma è appunto la Democrazia Cristiana, erano partiti che rappresentavano un blocco sociale ognuno, poi si mettevano d'accordo e decidevano. Questo sistema, ma lo diremo più avanti e mi fermo e do la parola a voi, oggi è in grande difficoltà. Quindi se abbiamo una Costituzione dei diritti che funziona, abbiamo una Costituzione che riguarda il processo decisionale, il modo come prendere delle decisioni collettive che ci riguardano tutti in modo legittimo per poter affrontare le sfide che abbiamo davanti, dare lavoro ai giovani, affrontare le crisi internazionali, le crisi economiche, eccetera, che invece è una parte che mostra i suoi limiti. E la riforma della Costituzione riguarda proprio questa seconda parte, questo secondo aspetto della Costituzione. Ho anche abusato della vostra pazienza, per ora